8:18, allora dicevamo dei temi locali, però naturalmente anche sul locale continua a tenere banco la questione del Covid, no? Del contagio e coronavirus. Ricordiamo ieri in Toscana un unico nuovo caso su oltre 2800 tamponi e nessun decesso, quindi giornata sicuramente positiva, però la questione riguarda anche la discussione molto calda con implicazioni politiche e politico-giuridiche non indifferenti, che è quella sullo stato d'emergenza per capire quello che sta succedendo dal punto di vista dell'epidemia del Covid in Italia e anche per capire se ci sono i margini dal punto di vista, diciamo, medico-scientifico per la dichiarazione dello stato d'emergenza. Noi siamo collegati con il professor Massimo Clementi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno e grazie a voi.
Professore ordinario di microbiologia e virologia all'Università San Raffaele, prorettore alla didattica sempre all'Università San Raffaele, tante altre cose, insomma, virologo di fama internazionale. Professor Clementi, innanzitutto a che punto siamo per quanto riguarda il Covid?
Dunque, per quello che riguarda l'andamento dell'epidemia italiana, chiamiamola così perché è una parte della pandemia mondiale, ma guardiamo in Italia in questo momento, poi magari colleghiamo la situazione italiana all'estero, sta andando relativamente bene. Il numero dei contagi si sta riducendo, il numero dei pazienti gravi e ospedalizzati, per gravi intendo quelli che hanno necessità di assistenza in terapia intensiva o in reparti ospedalieri, si sta progressivamente riducendo. Si sta riducendo tantissimo anche il numero dei malati, cioè dei contagiati che sono in casa. C'è stato negli ultimi 3-4 giorni, a parte una giornata in cui i contagi sono calati, un incremento, ma soprattutto dovuto a casi di importazione e a piccoli focolai che si sono sviluppati anche in aree di lavoro, per esempio nei macelli che ci sono nella bassa Mantovana, nel Parmense, in altre zone italiane.
Quindi è una situazione, diciamo, sotto controllo, possiamo dire.
Una
così.
Situazione di base sotto controllo che deve essere tenuta bene. Io sono molto positivo su questo transitorio blocco che c'è stato con alcuni stati che hanno una epidemia fuori controllo, perché in questo momento lo dobbiamo fare. Se c'è un aereo che arriva dal Bangladesh con 80 persone, 20 delle quali sono infettate, è chiaro che bisogna prendere dei provvedimenti.
Riguardo allo stato d'emergenza di cui si sta discutendo, lei ha detto, insomma, non ha usato mezzi termini, ha detto di non essere d'accordo e ha aggiunto: io scenderò in piazza se venisse dichiarato. Perché? Perché non è d'accordo?
Beh, io non sono mai sceso in piazza nella mia vita, non so se lo farò stavolta, ma era per dire un tema,
certo,
una parola forte.
Sì.
E non sono affatto d'accordo per vari motivi. Alcuni sono di natura così puramente ideale, perché lo stato di emergenza evoca sempre una situazione di riduzione della democrazia. E anche perché poi lo ritengo profondamente sbagliato dal punto di vista dell'affrontare tecnicamente l'epidemia che stiamo combattendo. In primo luogo c'è stato anche il parere di prestigiosi costituzionalisti, ricordo di aver letto 2 giorni fa un articolo del professor Sabino Cassese sul Corriere della Sera,
in cui
si dichiarava profondamente contrario. Lo stesso il professor Pasquino, che è un sociologo della politica, professore emerito a Bologna, si è detto profondamente contrario. Quindi se i tecnici della legge sostengono questo, io che sono totalmente un ignorante su questo aspetto do loro fiducia. Ma soprattutto quello che ho visto è che alcuni procedimenti, alcune procedure che sono state avviate nel precedente stato di emergenza con provvedimenti dettati un po' dalla fretta e senza un confronto sia con la comunità scientifica sia con la popolazione, sono stati profondamente sbagliati. Se volete ve ne elenco 3.
Prego, assolutamente.
Inizialmente l'epidemia è stata affrontata con l'unica consulenza, tra virgolette, di modellisti matematici, fisici teorici che facevano i modelli matematici dello sviluppo dell'epidemia. Ricorderete che ce n'è stato uno molto ascoltato dalla Commissione Tecnico-Scientifica, che aveva previsto la necessità in Italia di 150.000 letti di terapia intensiva entro giugno e 500.000 entro settembre. Tant'è che i decisori si stavano muovendo in quella direzione. Questa previsione era francamente sbagliata, c'è stata una retromarcia totale su questo aspetto e per fortuna abbiamo fatto in tempo, ma era stata proprio la fretta nella decisione a far seguire questa ipotesi. La seconda è l'app Immuni. È per me un clamoroso fallimento da un punto di vista strategico, perché che non fosse applicabile se non aveva l'adesione almeno del 50% più qualche cosa della popolazione, e era veramente improbabile raggiungerlo, che fallisse un sistema così, mentre altri sistemi un pochettino più dedicati a situazioni particolari avrebbero potuto essere utili, ma ci doveva essere un confronto su questo e non c'è stato. Terza, io sarei curioso di capire, non sono un economista, ma è stato sbandierato un piano Colao per la ripartenza, nessuno l'ha visto, e quindi che fine ha fatto? Probabilmente è anche costato qualche cosa.
Le volevo chiedere, dal punto di vista diciamo epidemiologico, lei non teme, perché viene detto noi dobbiamo farlo questo stato di emergenza perché siamo in una pandemia e quindi c'è il rischio che in autunno ritorni, e per cui dobbiamo essere pronti anche con provvedimenti veloci da prendere subito?
Ma lei pensa che questo rischio lo corra solo l'Italia? Perché gli altri stati europei non si sono mossi con questa stessa modalità dopo aver fatto degli stati di emergenza, aver indetto degli stati di emergenza per un periodo relativo alla gestione della pandemia? Ma gli altri stati si sono mossi con delle leggi quadro che hanno raccolto tutti i provvedimenti che potessero essere utili nella seconda fase e da lì vanno avanti. La tanto vituperata Ungheria, vi ricorderete le critiche a Orban quando certo. Assunse su di sé tutti i problemi, tutti i poteri, giustamente, e adesso sta muovendo diversamente. Allora, perché nel nostro paese non si può fare questo? Io ovviamente ho applaudito alla sanità territoriale italiana quando ha affrontato i focolai che ci sono stati, quello di Roma, quello che è stato affrontato nella pianura padana, intorno Mantova. Sono stati tutti esempi di grande efficienza. Quello di Bologna, della ditta Bartolini, che quasi un centinaio di soggetti infettati. E veramente la sanità territoriale li ha affrontati come devono essere.
Cioè lei dice
affrontati.
Noi abbiamo gli strumenti anche nell'ordinarietà, per cui non è necessario ricorrere a provvedimenti straordinari.
Sì.
Senta professore, le voglio chiedere un'ultima cosa, abbiamo 2 minuti, quindi le chiederei, è stato molto gentile di essere anche sintetico, la domanda meriterebbe approfondimenti ben diversi, ma proviamoci. Lei opera in Lombardia, secondo lei che è successo? Perché la Lombardia ha questi indici così fuori scala anche rispetto a quello che è accaduto nel resto dell'Italia?
È stata molto sfortunata la Lombardia, perché l'epidemia è iniziata, il virus ha circolato molto senza che fosse riconosciuto, contestualmente al picco dell'epidemia influenzale, per cui ci sono stati tanti casi, soprattutto in alcune zone, che non sono stati diagnosticati e conseguentemente non sono stati come si doveva trattati, isolati, e questa fase di non controllo ha portato per questo io insisto molto dal punto di vista del contenimento per accompagnare questo virus verso la porta, verso l'uscita dalla nostra nazione, noi dobbiamo agire sul territorio subito, prestissimo, con queste squadre che intervengono nei focolai. Fosse stato fatto questo allora, avremmo avuto una ben altra storia.
Grazie al professor Massimo Clementi.
Grazie a voi.
Grazie di essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.